Allora, oggi è il 16 aprile 2012. L'argomento della lezione di oggi è tecnologie dell'intelligenza. Vediamo un po' come si collega a quello di cui abbiamo parlato venerdì 13, a cui forse non tutti eravate perché era insomma, un po' il ritorno delle vacanze, c'era un problema di tempo, di metropolitane, di treni, quindi era una classe abbastanza vuota. Però venerdì noi abbiamo affrontato proprio quest'idea di macchina che è alla base dei nuovi media contemporanei. C'è stata una cesura vera e propria, anche se ovviamente ci sono poi relazioni di continuità, ma c'è stato un passaggio fondamentale a un certo punto per quello che riguarda proprio la concezione di che cos'è un medium e del tipo di medium che usiamo, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, della fine della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto venerdì che in quel periodo si è sviluppata una fortissima sinergia fra ricerca scientifica, quindi ricerca astratta, ricerca teorica, soprattutto nel campo della fisica, ma anche nel campo della logica, della matematica, e sviluppo tecnologico. Cioè, le nuove idee della ricerca scientifica che venivano formulate, che hanno cominciato a venire formulate anche teorie rivoluzionarie come la teoria del quantum, nuovo approccio alla matematica, che si sviluppano in Europa a partire dal primo Novecento, con lo sforzo bellico, vengono a trovarsi in una forte sinergia con lo sviluppo di nuove tecnologie. E i nuovi media di cui parliamo oggi, che sono fondamentalmente basati sul computer e la rete, quindi sono media informatici e telematici che uniscono insieme la funzione telematica della trasmissione a distanza, quindi la teletecnologia che nasce con la radio, il telegrafo, il telefono, queste erano le prime teletecnologie, la televisione. Le teletecnologie si convergono con un nuovo tipo di macchina che è il computer, quindi la macchina computazionale. E questa sinergia è quella che poi dà luogo al panorama della comunicazione, paradigma della comunicazione in cui viviamo oggi. Quindi la macchina cibernetica in particolar modo abbiamo visto che era una nuova scienza che nasce proprio alla Seconda Guerra Mondiale, un tentativo di unificare tutte le scienze, più che una nuova scienza di per sé, sulla base dell'idea di comunicazione. Quindi l'idea che tutti gli ambiti dell'esistenza, dai sistemi fisici ai sistemi biologici, alle macchine, alla psicologia umana, all'organismo umano, possono essere tutte concepite come se fossero dei sistemi basati sulla comunicazione. Comunicazione e controllo. La comunicazione serve in questi sistemi come qualcosa che assicura l'auto-organizzazione stessa del sistema nella sua relazione con l'esterno. Questa è una concezione molto astratta di macchina che si applica sia all'idea, per esempio, di Gaia in quanto organismo, sistema che si autoregola, quindi la Terra come sistema cibernetico che si autoregola, che cerca di rimanere in equilibrio, sia il corpo umano in quanto prodotto, esso stesso prodotto del codice dell'informazione che è il DNA. Quindi l'embriogenesi, la formazione con qualcosa a che fare con la comunicazione, con l'informazione, sia anche una nuova generazione di macchine, perché appunto questa è tecnoscienza, cioè la scienza immediatamente diventa tecnologia, una nuova generazione di macchine che sono concepite non più come strumenti, quindi come qualcosa che viene usato da un soggetto che le usa e le controlla, ma come qualcosa di autonomo, no? Basato esso stesso sulla comunicazione, modellato sull'essere vivente, e in particolar modo questa nuova idea di macchina. Perché stiamo parlando di una nuova idea di macchina, si basa molto sull'idea che la macchina per la prima volta deve avere degli organi sensori che le permettono di comunicare con l'esterno, questi organi sensori che tolgono, diciamo, la macchina dal paradigma del meccanismo che è chiuso in se stesso, come l'orologio, no? L'orologio è chiuso in se stesso, l'orologio classico, si può soltanto girare, dargli energia dall'esterno, ma poi va per fatti suoi. Questa invece è una concezione della macchina in cui l'interfaccia con l'esterno è basata per esempio su nuove periferiche come il mouse, come lo schermo, no? Il click sullo schermo che vi permette di muovervi in questo spazio. Sono macchine interattive basate sul feedback, dove il feedback introduce un livello di controllo nella relazione fra corpo umano e macchina. Per questo abbiamo detto la settimana scorsa, venerdì, che si comincia a parlare quando queste macchine si cominciano a diffondere, che e sono macchine appunto come questa, no? Che ho qui in mano, come questo smartphone, questo iPhone, che si interfacciano, o anche il computer stesso, in una maniera talmente intima con il corpo umano che si dice che siamo diventati tutti cyborg, cioè che non sappiamo più dove finiamo noi e dove iniziano le macchine. La nostra memoria dove finisce? Cos'è la nostra memoria? Dove, rispetto a quella delle nostre varie macchine in cui abbiamo messo parte della nostra, esternalizzato parte della nostra memoria. Quindi queste macchine entrano a far parte quasi del nostro organismo, no? Le incorporiamo nel nostro schema corporeo. E quindi si dice in questo periodo che siamo diventati cyborg grazie a queste macchine. Questa è una concezione molto astratta, che si applica un po' a tutto, perché è proprio la teoria dei sistemi di cui abbiamo parlato, come basati sulla comunicazione, sul controllo, sul feedback, sull'interattività. Oggi però facciamo una storia un po' più specifica all'interno di questa, quella che è la grande riformulazione delle scienze sulla base del paradigma della comunicazione, ripeto, psicologia, antropologia, linguistica, fisica, biologia. Il paradigma della comunicazione le attraversa tutte, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Prima non era così, quindi c'è stato un cambiamento, siamo entrati in una nuova episteme, come diceva Foucault. Oggi però parliamo proprio di un aspetto specifico di queste tecnologie, che è il fatto che se si presentano fin dall'inizio come tecnologie dell'intelligenza. Cioè, per quello che riguarda i nuovi media, non è soltanto una questione di imitare il corpo umano, quindi non è soltanto una questione di, per esempio, costruire delle macchine biologiche come il pacemaker, che è una macchina cibernetica, o le protesi, no, di cui parlano i teorici del cyborg, quindi biotecnologie, bioscienze, tutte queste sono basate sulla cibernetica comunque, ma più specificamente appunto le tecnologie della comunicazione, che usano come il computer, quindi parliamo in particolar modo di computer, poi vedremo dall'idea di computer ci si allarga verso la rete, quindi il computer è da prima una cosa singola e poi diventa rete, e vedremo come è forte se la cibernetica copia i sistemi viventi, quindi cerca di copiare il modo in cui gli organismi si relazionano all'ambiente, questa particolare, specifica, centrale però parte di questo nuovo approccio alla costruzione di macchine e alla comunicazione, modella la mente umana. Quindi il modello è la mente umana, il modello è il cervello. Quindi, come vedremo, queste tecnologie sono una relazione di mimesi, di imitazione, no, rispetto a particolari modelli di quello che è la mente, di quello che è il cervello, di quello che è la cognizione. Quindi sono tecnologie che sono nate proprio per interfacciarsi con le nostre capacità cognitive, ancora prima che sensoriale. Poi nella seconda parte del corso approfondiremo quest'idea che queste tecnologie dell'intelligenza, da un punto di vista sociologico, quindi dal punto di vista sociale, corrispondono a quello che i postmodernisti italiani chiamano l'emergere di una intellettualità di massa. Cioè il fatto che per la prima volta le funzioni cognitive, il lavoro cognitivo, la parte relazionale dell'economia non è privilegio e prerogativa specifica di un ristretto gruppo di persone, ma qualcosa che si estende a tutta la società. No? Ed è per questo che tutti sanno usare Facebook, no? Perché non siamo più in una società dove i contadini non sanno leggere, e dove soltanto una piccola parte della popolazione, magari c'è anche gente che non sa leggere, ma il computer, il social network lo sa usare, no? Non sa leggere bene, no? Quindi è questa intellettualità di massa su cui ritorneremo poi nella seconda parte del corso, sull'idea di capitalismo cognitivo che spiega anche da un punto di vista sociale molte di queste innovazioni. Allora, vi segnalo due libri che, insomma, chi vuole può approfondire. Vi do anche, queste sono anche un po' idee di tesi triennale, se magari, insomma, qualcuno ci sta pensando. Sulle tecnologie dell'intelligenza, due testi fondamentali sono uno del francese Pierre Lévy, si chiama appunto Tecnologie dell'intelligenza, il futuro del pensiero nell'era informatica. Pierre Lévy che è anche venuto spesso a Napoli un periodo, soprattutto a Suor Orsola Benincasa, dove ha tenuto una serie di conferenze, è stato proprio il teorico dell'idea di intelligenza collettiva, della rete come qualcosa che permette appunto alla cooperazione dell'intelligenza di funzionare, e questo è stato uno dei suoi libri fondamentali, appunto, una storia dell'informatica in quanto tecnologia dell'intelligenza. L'altro libro invece è di un californiano, Howard Rheingold. Non so se lui è veramente californiano, però è un po' quell'ambiente, no? Di cui incontreremo meglio di nuovo tra una settimana, forse diciamo all'inizio di maggio. Infatti inizieremo proprio con la visione del film I Pirati della Silicon Valley, che ci porteranno proprio in questo ambiente, che è l'ambiente di diffusione in cui questa nuova cultura del business, anche no, legato ai nuovi media, emerge. Rheingold appartiene a quel contesto, è un giornalista freelance che vive della sua scrittura, e ha scritto alcuni libri molto interessanti, tra cui Una storia della realtà virtuale e questo Tools for Thought, che non è stato tradotto in italiano, che si chiama La storia e il futuro della tecnologia per espandere la mente, e che è un libro del 1985, quindi siamo in epoca inizi dei primi, le prime reti di computer, diciamo, anche più popolari, in cui lui fa proprio una storia delle varie, del computer fondamentalmente, in quanto tecnologia per espandere la mente. Poi vedremo perché questa idea era così forte anche nel periodo in cui i computer vengono sviluppati. Allora, il computer ha vissuto diverse incarnazioni, ne abbiamo un po' accennato già a venerdì. Il computer, diciamo, c'è una proto-idea di computer, già nasce nell'Ottocento con Charles Babbage, abbiamo detto, un vittoriano che aveva costruito questo computer analogico e meccanico usando come modello il telaio di Jacquard. Quindi sapete come il telaio memorizza il pattern, lo schema, il disegno di quello che viene, che deve produrre, no? Questa è stata l'Inghilterra del periodo del tessile. Lui prende proprio il telaio come primo modello di computer. Infatti c'è una storia del computer di Sadie Plant, una storia femminista che vede proprio questo legame tra il computer e la tessitura. Anche una sociologa marocchina come Fatima Bernissi, che ha scritto un libro che si chiama Dal caravan al web, parla proprio della relazione fra computer e parla proprio di questa relazione fra computer e tessitura, anche per quello che riguarda la cultura marocchina, no? Per il modo in cui si è immediatamente appassionata alla tecnologia informatica. Quindi c'è questa linea interessante. Però a partire, diciamo, dal computer moderno, così come lo conosciamo, che di nuovo si materializza durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, in Inghilterra e in America, abbiamo a che fare all'inizio con enormi calcolatori. Cioè il computer è una macchina che serve ad accelerare il calcolo, a automatizzare il calcolo. Quindi in un contesto in cui, per esempio, bisognava fare dei calcoli per capire come organizzare la contraerea rispetto ai bombardamenti, no? Quindi qual era la probabilità che una determinata bomba avrebbe colpito un posto, come si doveva bilanciare la contraerea rispetto a questo. Erano tutti calcoli, anche lo spionaggio, il decifrare i messaggi nemici scritti in codice, no? Nascono delle forti esigenze di calcolo in questo periodo. In precedenza ancora il computer come macchina di calcolo aveva avuto un altro impulso quando c'erano stati grandi censimenti negli Stati Uniti per la prima volta, così nasce l'IBM, no? Era la macchina di Hollerith che gli aiutava a computare tutti questi dati sulla popolazione degli Stati Uniti che emergevano dal primo censimento. Ma nella Seconda Guerra Mondiale che questi computer cominciano a essere usati proprio nello sforzo bellico, sono macchine calcolatrici, impiegano stanze enormi, tutto quanto va fatto a mano, bisogna presentare il programma e una serie di cartelle che bisogna inserire una per volta, fanno un caldo enorme perché sono tutte a transistor, si rompono facilmente se ci vanno degli insetti dentro, per cui il nome bug, che serve a indicare che il computer ha difetti di programmazione, viene proprio da lì, no? Viene da questi insetti che entravano dentro queste macchine e li mandavano in tilt. Quindi macchine enormi che avevano però un potere calcolatore minimo rispetto a quello di oggi. Come abbiamo detto venerdì, anche una calcolatrice tascabile da 50 centesimi è il potere che avevano questi computer, no? Quindi vedete come si è miniaturizzata ed è cresciuta esponenzialmente il potere dei processori dei computer negli ultimi anni. Questa è proprio una parte fondamentale del successo di queste tecnologie, perché aumenta continuamente la capacità dei processori. Quindi il computer è una macchina calcolatrice negli anni 40 ed è attraverso un lento processo di modifica, a partire che va dagli anni 50, poi 60, 70 e 80, che progressivamente si trasforma in una macchina comunicativa. Diventa personal e diventa interconnessa. Quindi ci vogliono 30 anni e diverse sperimentazioni, come vedremo oggi, per arrivare a questo passaggio. Soprattutto il passaggio al personal computer è fondamentale negli anni 80, cioè quello che era, pensate che quando che negli anni 60 IBM, che era il monopolista per quello che riguarda la costruzione di computer di quel periodo, quando gli dissero: secondo voi di quanti computer avrà bisogno il mondo fra 10 anni, dissero 10. Cioè, secondo loro il computer era una macchina molto specializzata di cui avevano bisogno soltanto delle grandi organizzazioni che avevano certe esigenze di calcolo. Quindi diciamo, questo sviluppo non era stato per niente previsto. Di che cosa ha bisogno il computer per funzionare? Come vedremo, ha bisogno di un'architettura, ma anche del software. Il software, anche qui abbiamo una eredità della, diciamo, la alta ricerca teorica del primo Novecento, in particolar modo gli sviluppi della logica e della matematica. Il software è tutto logica e matematica, queste macchine che voi usate regolarmente sono macchine logiche, l'interno è tutto un ragionamento che si fanno, insomma, le macchine fra di loro, e che produce poi l'effetto di quello che vedete. Quindi si basa anche sull'innovazione nel campo della logica di Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein, che sono nomi famosi della filosofia analitica europea. E infine un altro elemento che è importante nel considerare questa storia è lo sviluppo di una nuova modalità di scrittura e lettura non lineare, che è l'ipertesto. No, l'ipertesto a che cosa lo associamo noi oggi? Al link. No, questa è una delle, diciamo, delle innovazioni così semplici, no, a vederla, però fondamentale. Già un po' ne abbiamo parlato quando parlavamo della scrittura, del passaggio dall'oralità alla scrittura, che ha, diciamo, una centralità molto forte anche a livello simbolico, anche a livello teorico, in questo nuovo paradigma, che è il paradigma dei nuovi media, questo nuovo modo di comunicare che è basato sulle macchine informatiche teleconnesse. Brevemente, di che cosa è composto il computer come lo conosciamo oggi? Ha bisogno perlomeno di due componenti. Uno è una determinata architettura interna, quindi l'architettura interna del computer è stata fissata e definita negli anni 50 da John von Neumann. John von Neumann è uno scienziato di guerra, ci sono molti scienziati di guerra in questa storia, che era stato uno degli attori fondamentali, protagonisti fondamentali dello sviluppo della bomba atomica, aveva fatto questo tipo di ricerche, ma anche appunto dello sviluppo dell'architettura del computer, e che ancora oggi è basata sulla sua divisione. C'è la memoria, no? C'è una parte del computer che è la memoria, c'è il processore, no? C'è l'unità aritmetica di controllo, e poi ci sono dei meccanismi di input e di output. Questa è l'architettura originale dei computer, l'architettura di von Neumann. Quindi una tipologia di architettura hardware per computer digitali che memorizza i dati del programma e le istruzioni nello stesso spazio di memoria. Quindi questa è l'architettura su cui sono basati la maggior parte dei moderni computer programmabili. Processore, memoria e varie periferiche che servono a immettere e a ricevere i dati. Quindi l'architettura del computer è l'architettura di von Neumann. E il software appunto è uno sviluppo della logica che noi associamo al matematico inglese Alan Turing. Chi è che ha mai sentito parlare di Alan Turing? Alzate la mano. Alan Turing? Uno, davvero, due. Alan Turing, diciamo, nella cultura pop dovrebbe essere famoso perché ha ispirato il logo di Apple, la mela. No, il logo di Apple è questa mela un po' mangiata, sapete perché? Perché Alan Turing, appunto matematico inglese, che formulò per la prima volta, diciamo, il modello di un software capace di emulare qualsiasi altra macchina, era un omosessuale e lavorava per il governo inglese, E quando, diciamo, fu scoperto, fu fatto l'outing, venne costretto a subire una terapia di ormonale, no? Che è una specie di castrazione chimica. E quindi, diciamo, non volendo subire, non potendo più sopportare questa cosa, si suicidò con una mela avvelenata. E quello è il simbolo di Apple. Quindi un altro scienziato di guerra, Alan Turing, che pubblica nel 1936 un saggio che poi permette proprio l'elaborazione del computer moderno, in cui propone il disegno logico di un automa in grado di effettuare tutte le operazioni computabili. Quindi un computer, una macchina teorica, non c'era una macchina pratica che poteva portarla al termine, però era già l'idea di software. E l'idea di software è una macchina logica, teorica, che può emulare, che funziona attraverso un programma composto di regole e che può emulare altre macchine. Quindi lo sappiamo, il computer è la macchina che emula, che simula per eccellenza. Cosa simile alla macchina da scrivere, il word processor, il laboratorio del fotografo, Adobe Photoshop, lo studio del musicista, no? La chitarra, abbiamo visto con la chitarra dell'iPhone la settimana scorsa. Cioè il computer simula tutte le macchine. È la macchina che, astratta, teorica, che simula tutte le altre macchine. E lo fa attraverso il software. Diciamo, è quest'idea, uno dei saggi fondamentali che hanno aiutato a sviluppare proprio quest'idea, viene da Alan Turing, appunto il matematico inglese, morto suicida a causa di queste leggi. Altre figure fondamentali di questa storia, che si conoscono poco, però insomma, considerando quando sono pervasive queste tecnologie oggi, forse si dovrebbero anche insegnare di più anche a scuola, no? Un po' per rendersi conto di cosa c'è dietro queste macchine, di cui parleremo oggi uno a uno. Nella figura in alto vedete questo gentiluomo con la cravatta e Vannevar Bush. Vannevar Bush era un potente scienziato americano, era il capo proprio di uno della divisione della ricerca militare statunitense, ne parleremo tra poco. 1890-1974. Douglas Engelbart, quello con la cuffietta subito dopo a destra, ho messo un link rispetto a Douglas Engelbart sul sito, sulla pagina Facebook che vi consiglio di andare a vedere. Magari ve lo dico anche prima. Vannevar Bush scrive un saggio che si chiama As We May Think, come potremmo pensare, nel 1945 o giù di lì, in cui per la prima volta postula l'idea di una macchina capace di aiutare il lavoro dell'intellettuale, dello scienziato, e che funzioni come la mente umana. Ne parliamo ora un po' meglio. Douglas Engelbart invece era uno studioso che lavorava con un laboratorio che si chiamava Augmentation Research Center a tecnologie dell'intelligenza negli anni 60, e sviluppa. C'è chi dice che già erano state inventate prima e che lui le ha riprese, però comunque ha fatto un lavoro enorme. Sviluppa l'architettura, cioè il modo proprio il computer come lo conosciamo oggi. Quindi il mouse l'ha inventato, reinventato, comunque insomma portato a termine, perfezionato lui. Il mouse, la tastiera, il cursore che è sullo schermo che si muove, il copia e incolla, tutte queste cose le presenta Douglas Engelbart per la prima volta nel 1968 a San Francisco a un'audience di entusiasti di computer che l'accolgono con un'ovazione. No, questa si trova su YouTube, ve la potete andare a guardare, la prima presentazione di Engelbart di questo sistema che fu veramente rivoluzionario. Rivoluzionario come cultura è Theodore Nelson, che vedete lì con il poster Computer Theorize, che sulla scia dei movimenti di liberazione degli anni 60 scrive questo manifesto che si chiama Computer Liberation Movement, il movimento per la liberazione dei computer. Ed era proprio quest'idea di liberare il computer anche da questi suoi usi diciamo più rigidi o insomma, legati a vecchi paradigmi, di usarlo per liberare l'intelligenza umana. E infine sotto abbiamo Tim Berners-Lee. Chi conosce, chi ha sentito nominare Tim Berners-Lee? Un po' di più. Tim Berners-Lee, che sarebbe lo scienziato informatico inglese che alla metà degli anni 90 inventa il protocollo del web. No, vediamo un po' questi passaggi, vediamo come questi passaggi definiscono proprio l'emergere di quella che noi oggi potremmo chiamare, insomma, la tecnologia dell'intelligenza sociale più diffusa che c'è, cioè internet, le varie macchine informatiche. Ecco Vannevar Bush, Vannevar Bush, appunto, abbiamo detto, scienziato di guerra, capo di una divisione di ricerca del Ministero della Difesa americano, nel 1945 pubblica un saggio che si chiama appunto As We May Think, che noi troviamo citato, continuamente recitato in tutti i manuali o in tutti i testi che parlano proprio dell'evoluzione del computer come macchina comunicativa, quindi oltre il calcolatore. Bush scrive questo saggio immaginando una macchina teorica, una macchina che non esiste, che però lui pensa dovrebbe esistere, perché sarebbe una macchina adeguata a quelle che erano le condizioni di lavoro di gente come lui. Cioè, chi era lui? Era uno scienziato, no? Era uno che lavorava con un ricercatore da questo punto di vista. Cioè, Bush dice che per uno scienziato che vuole fare ricerca, ci sono ormai i materiali, le pubblicazioni sono talmente tante che è difficile, che non possono più essere organizzate col vecchio sistema di tenerle tutte quante sparse da qualche parte, ma che ci vorrebbe una macchina. Quindi è un desiderio questo, ci vorrebbe una macchina in grado di memorizzare tutti questi documenti, in grado di memorizzare tutti i libri, è in grado di farceli trovare e farceli prendere immediatamente non appena ci servono. Dice, come sarebbe bello se esistesse questa macchina. E quindi se la prova ad inventare, no? E ora vediamo, questa macchina lui la chiama Memex. E il Memex viene considerato proprio l'antenato del web, o comunque una specie di modello, un prototipo del web, o comunque di questa architettura dell'ipertesto. Quindi il lavoro dello scienziato, del professionista, della conoscenza, proprio in quanto tipo di lavoro, dice Bush, necessita nuove tecnologie dell'informazione. Ci sono molte nuove scoperte, i dati si duplicano, le fonti si moltiplicano, non si riesce più a tenere con sotto controllo tutte queste informazioni. Quindi questa è, diciamo, è la premessa. Dice Bush, questa è una citazione dal saggio su May Think, la pubblicazione è stata estesa molto oltre la nostra attuale capacità di utilizzare realmente la documentazione. La somma dell'esperienza umana viene estesa a una velocità portentosa e i mezzi che usiamo per orientarci in questo labirinto, per arrivare all'informazione che ci interessa in quel momento, sono gli stessi che si usavano al tempo delle navi con attrezzature a vele quadre. Cioè, c'è stato un aumento esponenziale dell'informazione, ma i mezzi per organizzare questo tipo di informazione non ci sono. Siamo nel 1945. Okay? La mente umana, quindi Bush parte da quest'idea che c'è una inadeguatezza anche della mente umana proprio rispetto all'eccesso di informazioni e di sapere che si comincia ad accumulare. Quindi il cervello umano non ce la fa a gestire tutte queste informazioni, ma allo stesso tempo il cervello umano è per Bush il modello che si dovrebbe usare per costruire queste nuove macchine che devono avere questo scopo, cioè quello di aiutare l'intelligenza umana a gestire tutte queste informazioni, tutto questo sapere che comincia ad accumularsi. Quindi la macchina che può aiutare al cervello umano a superare la sua inadeguatezza rispetto a questo carico informativo deve essere una macchina che copia alcuni dei principi di organizzativi della mente umana stessa. Deve essere modellata sulla mente, perché in quanto macchina cibernetica si deve interfacciare con la mente umana, no? Quindi deve funzionare anch'essa sulla base di principi simili. E cosa interessa soprattutto a Bush della mente umana? Interessa l'idea che la mente umana funziona per associazione. Dice, con una sola informazione in suo possesso, la mente umana scatta immediatamente alla prossima, in un processo di associazione di idee. Quindi noi non dice la mente umana non funziona con un inizio, una fine, un ragionamento lineare, ma va da una cosa all'altra, salta, no? Da una cosa all'altra, perché è fatta di una intricata rete di percorsi sostenuta dalle cellule del cervello. Quindi perché il cervello adesso in questo periodo comincia a vedersi come una rete neuronale di neuroni, no? In cui le informazioni viaggiano. Le informazioni non sono permanenti, però la memoria non è stabile. Eppure la rapidità dell'azione, la complessità dei percorsi, il dettaglio delle immagini mentali ispirano meraviglia più di qualsiasi altra cosa in natura. Quindi è questa costruzione a rete proprio della cognizione nel cervello, il modo in cui funziona per associazione di idee, che suggeriscono a Bush il modello sulla cui base costruire queste nuove macchine. Quindi di nuovo troviamo questa idea che queste nuove macchine imitano l'organismo. In questo caso imitano una parte specifica dell'organismo che è appunto il cervello, che sta per la mente, anche se la differenza c'è ancora tra mente e cervello, insomma c'è una bella discussione. Vediamo un po' questa macchina, come l'hanno questa animation. La faccio vedere un attimo, come è stata ricostruita. Allora, sì. Ripeto, il link c'è anche, lo trovate anche sulla pagina Facebook, però siccome sono 2 minuti, comunque ce lo possiamo anche vedere, proprio per mettere, ecco qua. Questo ovviamente non l'ha fatto Vannevar Bush, ma vediamo se c'è il suono.
The owner of the Memex, let us say, is interested in the properties.
Quindi in inglese, per tutto questa roba in inglese, ecco, così. Ecco il Memex.
The owner of the Memex, let us say, is interested in the properties of the bow and arrow. He has dozens of possibly pertinent books and articles in his Memex. First he runs through an encyclopedia, finds an interesting but sketchy article, and leaves it projected. Next, in a history, he finds another pertinent item and ties the two together. Thus he goes, building a trail of many items. Occasionally, he inserts a comment of his own, either linking it into the main trail or joining it by a side trail to a particular item. His trails do not fade. Several years later, his talk with a friend turns to the Turkish bow. In fact, he has a trail on it. It is an interesting trail, pertinent to the discussion. So he sets a reproducer in action, photographs the whole trail out, and passes it to his friend for insertion in his own Memex.
Allora, vedete, questa è una macchina che funziona, che lui immagina, no? Che tutti i documenti, pensate alla tecnologia dell'epoca, tutti i documenti sono stati fotografati col microfilm. Quindi nel cassetto ci sono tutti questi microfilm che contengono tutte, non c'è la digitalizzazione, che contengono tutti i libri, le enciclopedie, i libri possibili e immaginabili. Questi microfilm lui li può cercare, insomma, e trovare quello che gli serve, fa delle fotografie, di nuovo attraverso questo schermo, e li connette insieme in una trail, quindi come se fossero unite in un percorso che poi lui si ritrova anche a distanza di anni. Cioè questa era l'idea, di poter costruire tutto ciò con un sistema di leve, con un sistema di microfilm, con un sistema di fotocopie, con questi schermi. Questa era la macchia dell'intelligenza che lui aveva in mente. Quindi, come la chiama il Memex? Dice, considerata una futura apparecchiatura per uso individuale, che sia un tempo una sorta di archivio e biblioteca privati, dove tutto è miniaturizzato, tutto diventa microfilm. Un Memex è un apparecchio nel quale un individuo registra i propri libri, il proprio archivio e le proprie comunicazioni personali, e che è meccanizzato in modo da poter essere costituito con eccezionale velocità e versatilità. E guardate come lo definisce, è un'estensione privata della sua memoria. Quindi infatti spesso queste tecnologie si chiamano c'è chi le chiama non tanto tecnologie dell'intelligenza quanto mnemotecnologie, tecnologie della memoria, no? Appunto per l'importanza che la memoria gioca in tutto ciò. Un Memex è composto da una scrivania ed essa è principalmente il suo posto di lavoro. Quindi qua vediamo anche chiaramente emergere non soltanto questa imitazione, diciamo, della mente umana, del processo associativo della mente umana, ma anche il fatto che oltre a essere una tecnologia di guerra, anzi forse non è neanche in primo luogo una tecnologia di guerra, è una tecnologia di lavoro. È una tecnologia del lavoro intellettuale e cognitivo. In questo periodo un lavoro di scienziato, in seguito un lavoro che diventerà sempre più di tipo di massa, no? Perché tutti quanti un po' meno, anche quando non lavoriamo, no? Produciamo, come vedremo in seguito. Ecco qui il disegno originale del Memex che abbiamo visto animato. Ok, adesso interrompiamo e poi passiamo alla seconda ondata di innovazione, quella associata con al lavoro del gruppo di Douglas Engelbart, perché si tratta di un gruppo, e quindi siamo negli anni 60 a San Francisco. Allora, riprendiamo da Douglas Engelbart. Qui siamo già in un contesto diverso. Siamo negli anni 60, questi sono gli anni in cui ne parleremo poi venerdì, quando parliamo dello sviluppo della rete, proprio, quindi società delle reti, sviluppo di internet. Il primo nodo internet, cioè la prima rete di computer, è del 1969, quindi siamo in questi anni. Siamo negli anni della guerra fredda con l'Unione Sovietica, c'è una corsa agli armamenti che è basata molto anche sulla ricerca scientifica. Questi sono gli anni in cui gli americani ricevono questo shock dovuto al fatto che i russi mandano il satellite nello spazio, lo Sputnik, no? Quindi c'è questo panico, no? Di poter essere bombardati dallo spazio. Gli Stati Uniti cominciano ad investire massicce quantità di fondi nella ricerca scientifica e tecnologica. Il Douglas Engelbart ha un laboratorio in California, si chiama The Augmented Research Lab, in cui lavora con un gruppo di scienziati, e il suo laboratorio è uno dei nodi di questa prima rete che si chiama ARPANET, che nasce appunto nel 1969. Però fondamentalmente era un gruppo di ricerca che proprio lavorava all'idea della augmentation, quindi delle tecnologie informatiche come strumenti per l'aumento delle capacità cognitive dell'essere umano. In seguito Engelbart, diciamo, si distaccherà esplicitamente dalla ricerca più militare e appassionandosi al lavoro di un sociologo come Peter Drucker, che porta avanti questa idea proprio di economia della conoscenza, dirigerà, diciamo, gli sforzi di ricerca proprio nella direzione di una macchina adeguata alle nuove condizioni di lavoro basate sempre più appunto sulla conoscenza, sul sapere, sulla ricerca. Però quello che è importante per noi sapere è che appunto nel 1968 presenta alla Fall Joint Computer Conference di San Francisco la prima vera e propria interfaccia grafica. Quindi il computer cessa di essere questa macchina più o meno sorda e muta, insomma incapace di interagire, che interagisce con l'esterno soltanto attraverso, diciamo, queste schede che venivano portate, e acquista quelle che sono le caratteristiche del computer contemporaneo. Quindi non solo l'architettura, che abbiamo visto risale a von Neumann, ma componenti fondamentali come l'interfaccia grafica. Quindi nasce l'interfaccia grafica, in particolar modo la tastiera, che già c'era, ma soprattutto il mouse. No, il mouse è stato una grande, il mouse e lo schermo sono le grandi innovazioni che vengono portate avanti da Engelbart, perché lo schermo attaccato con il mouse permette per la prima volta di manipolare manualmente oggetti che si trovano sullo schermo. Quindi copia e incolla, no? Lui fa vedere proprio in questa prima dimostrazione la possibilità di scrivere dei testi sul computer con la tastiera, usare il mouse per sottolinearli, tagliarli, incollarli. No, queste sono tutte cose nuovissime che esaltano ed entusiasmano questa platea di amanti del computer, perché negli anni 60, allo stesso tempo, oltre alla ricerca ufficiale, cioè quella che si sviluppa in questi laboratori, poi vedremo, c'è anche una vera e propria cultura popolare del computer, di appassionati, no? di dilettanti che cercano di costruirselo a casa. Ed poi paradossalmente sarà proprio da questa forma di garage computing, come la chiamano, cioè proprio di dilettanti che si comprano i pezzi, li mettono insieme, che nasceranno i veri e propri personal computer. Quindi il personal computer ha questa genealogia. Però la ricerca era stata già fatta da gente come Engelbart, che da cibernetico, perché comunque si inseriva all'interno, diciamo, di questa meta scienza che era la cibernetica, chiama il suo sistema HLMT. HLMT, gli umani che usano linguaggio, artefatti e metodologia in cui sono addestrati. Quindi era tutto un sistema che lui concepiva, non solo la macchina, ma anche chi la usava e anche le competenze che la persona che doveva usare questa macchina aveva. Il link è sulla pagina Facebook, però lo potete trovare anche sulla presentazione direttamente quando lo scaricate. Se magari abbiamo tempo ce ne possiamo pure vedere un po'. Ma questa che vedete è la macchina di Engelbart. Vedete, di nuovo abbiamo questi diagrammi cibernetici. L'umano e l'artefatto sono concettualizzati come se fossero allo stesso livello. Sono due scatole, c'è la scatola umana che sono i processi umani, c'è l'artefatto che sarebbe il computer e c'è l'interfaccia, no? Tra umano e computer, con flussi di energia, no? Con il sistema esterno e così via. Questo è ancora un campo di studi del computer, lo studio dell'interfaccia umano-computer. Questa è la scheda di Engelbart. Engelbart si caratterizza proprio per porre grande attenzione e dare grande importanza all'utente e alla sua interazione con la macchina. No, Engelbart sostiene infatti che fra utente e computer sono delle componenti, vedete la mentalità cibernetica, il modello cibernetico, sia l'umano che il computer sono dei componenti di un sistema che mutano dinamicamente una in relazione all'altra e sono addirittura in simbiosi. Quindi mira, lui sosteneva, ma non soltanto lui, diciamo, tutta una generazione di ricercatori sul computer all'inizio lavorano proprio sull'idea di rendere la comunicazione fra umano e computer così smooth, no? Quindi così liscia, così semplice da avere l'effetto quasi di una comunicazione naturale, simbiotica, e quindi con l'effetto, secondo lui, di potenziare l'intelligenza iniziale dell'utente. Quindi la macchina serviva a potenziare l'intelligenza iniziale dell'utente. È così importante, non mi ricordo se lo mette, questa è Engelbart. La sua ricerca aveva anche come oggetto non soltanto l'utente singolo, ma proprio il gruppo di lavoro. Cioè lui lavorava con un gruppo di persone e questo gruppo di persone sviluppavano questa tecnologia, la sperimentavano su se stessi e poi la cambiavano. Quindi era un processo tutto di loop, di interazione dall'interno, no? In cui si evolveva con l'uso. Poi è interessante il fatto che quindi è come se loro dovevano continuamente sviluppare delle macchine, abituarsi, poi smontarle e rifarle, no? In questo processo dinamico. Infatti successe che alla fine il gruppo ebbe un esaurimento nervoso collettivo, perché non ce la facevano loro stessi a stare dietro a queste mutazioni continue. Ma l'idea era proprio quella di costituire un rapporto biunivoco tra macchina e essere umano, in cui la macchina impara dall'uomo e a sua volta addestra l'uomo. Quindi ci doveva essere questa interazione dinamica. Questa citazione ce la ricorderemo quando più in là nel corso, sempre a maggio, incontreremo una citazione che Carlo Formenti riporta da una discussione su Facebook, in cui appunto degli utenti dicono: ma siamo noi che a Facebook abbiamo insegnato tutto, no? è l'interazione agli utenti che modificano, hanno modificato il medium, inventando anche nuovi usi, no, socializzando anche diversi usi della rete e così via. Quindi un'interazione che si basa sul feedback che porta all'evoluzione del sistema, che è un sistema simbiotico uomo-macchina. Queste sono le idee alla base dello sviluppo delle interfacce grafiche, no, di questo periodo. E questo è Engelbart con, diciamo, la sua invenzione preferita, che è il mouse, vedete, ce l'ha in mano. Questa scatola che era anche abbastanza ingombrante, che però non ha poi subito tante trasformazioni anche rispetto ad allora, almeno fino alla touchscreen. La tecnologia touchscreen ha reso il mouse quasi obsoleto, però è stato fondamentale proprio per far entrare, è l'estensione della mano all'interno del computer, il mouse, quindi una innovazione fondamentale dal punto di vista delle interfacce. Come abbiamo detto, Engelbart poi con gli anni si appassionerà sempre di più all'idea proprio del lavoro, che queste nuove macchine dovevano servire al lavoro intellettuale. Il personal computer che si sviluppa negli anni 70 e 80 è un computer che ha molto successo con gli appassionati, come abbiamo detto, però non diventerà un vero e proprio medium di massa, cioè non avrà questa, diciamo, grande spinta propulsiva verso la diffusione fino a quando non verrà introdotto un programma che lo renderà utile alle aziende. Questo programma ce l'abbiamo ancora oggi, sapete qual è? Excel. Excel viene inventato negli anni 80 ed è l'applicazione che poi rende, diciamo, il computer un mezzo appetibile dal punto di vista dell'organizzazione dell'impresa, dell'organizzazione del lavoro cognitivo nell'impresa. Quindi Engelbart afferma che il lavoro intellettuale è strategico per le nuove forme di lavoro industriale e che questo lavoro si valorizza enormemente se è il lavoro associato, quindi lavoro di gruppo, lavoro collaborativo e cooperativo tra le persone, quindi non un lavoro individuale, avviando quel modello di organizzazione e di lavoro intellettuale che possiamo definire, secondo la formula di Marx nel Grundrisse, General Intellect. General Intellect ve lo lascio là, però al General Intellect, all'idea proprio della conoscenza incarnata nelle macchine, torneremo, perché è uno dei concetti fondamentali di quell'approccio che studieremo nella seconda parte del corso. Quindi questa, diciamo, è l'idea che Engelbart si fa, questa è una citazione proprio di Engelbart, Watson e Norton, che parla, che vede, che immagina, no, il modo in cui il computer sarà usato per stimolare il lavoro di gruppo nelle aziende. Dice: la maggior parte del tempo delle persone che lavorano in queste circostanze viene di solito impiegato in lavori intellettuali di vario genere, stendere un piano, progettare un documento. Queste sono tutte le capacità, insomma, le competenze richieste al lavoro cognitivo, dialogare con altri per iscritto, di persona al telefono, studiare documenti, strutturare idee o altro materiale, formulare procedure per la risoluzione dei problemi, coordinare il lavoro con altri e riferire sui risultati, no? Tutte queste attività, sostiene Engelbart, sono delle cose che possono essere facilitate dall'uso di questa nuova macchina che è il computer, così come la intendeva lui, cioè computer come tecnologia dell'intelligenza. Ok, quindi Engelbart, diciamo, il suo gruppo producono tutte queste innovazioni, poi la maggior parte di queste innovazioni non verranno veramente popolarizzate o usate per molto tempo, ci vorrà Apple, no? Lo vedremo nei Pirati della Silicon Valley, che andrà in un certo senso verranno accantonate, no? Anche Xerox PARC, che era l'azienda delle macchine fotocopiatrici, pure una parte fondamentale in questa storia, comunque verranno accantonate, verranno riprese poi da Apple, e poi ci sarà la famosa, insomma, battaglia con il modello IBM, Microsoft degli anni 80 e 90. Ma prima di andare in quella direzione, poi ci torneremo di nuovo in seguito, un altro personaggio importante è Ted Nelson. Ted Nelson, siamo ancora qui negli anni 60, è un personaggio diverso rispetto agli altri, non è uno scienziato di guerra e non è neanche uno scienziato corporativo come Engelbart, ma è pienamente immerso nella controcultura americana degli anni 60, quindi movimenti libertari, movimenti che mettono l'accento in particolar modo appunto sulla liberazione dalle strutture sociali, E Ted Nelson vede il computer come un mezzo per attuare non tanto una più efficiente organizzazione del lavoro produttivo, ma una vera e propria liberazione dell'intelligenza. Questo è che vedi lì, Ted Nelson. E anche lui presenta queste varie associazioni che si occupano di computer, che hanno questi convegni, nel 1965 un paper nella quale per la prima volta introduce un altro elemento fondamentale di quell'assemblaggio che è l'universo dei nuovi media contemporanei, che è il termine ipertesto. Quindi Ted Nelson, se con Engelbart abbiamo visto il nascere delle interfacce grafiche e quindi dell'interazione col computer basata sul mouse, sul cursore e così via, con Ted Nelson abbiamo l'elaborazione del concetto di ipertesto, che già un po' avevamo trovato in Vannevar Bush, ma che qui 20 anni dopo risulta più articolato. Per ipertesto, appunto un termine che conia Nelson nel 1965, questi si riferisce a un corpo di materiali scritti o iconici interconnessi, quindi possono essere immagini e possono essere testi che sono interconnessi fra di loro in un modo così complesso, dice lui, da non poter essere rappresentati su carta. Quindi in che modo questo nuovo medium aiuterà a rivedere il modo attraverso cui la nostra cultura usava organizzare il materiale scritto o grafico. E lui dice che questo nuovo modo si baserà proprio su questa idea di ipertesto. E quindi la base dell'ipertesto qual è? L'iperlink. No, il link, la possibilità di saltare da una parte all'altra di un documento semplicemente attraverso il click. No, semplicemente cliccando su una parte di questo documento. Quindi Nelson, che appunto era un libertario, faceva parte di queste controculture, era uno che non andava bene a scuola, e lui diceva proprio perché appunto la forma del sapere era sclerotizzata per tutta la vita, poi lo vedremo, lavorerà a questo suo progetto che non si materializzerà mai, che è il progetto Xanadu, ma che sarà l'ispirazione anche poi in un certo senso per il World Wide Web. Uno dei suoi testi è questa Literary Machines, dove definisce cosa intende per ipertesto. Allora dice per ipertesto lui intende la scrittura non sequenziale. E lui dice che l'ipertesto esiste già nella nostra cultura, siamo negli anni 60, nel 1974 quando lui scrive questo. Già una rivista, no? Il modo in cui la rivista è composta, in cui ci sono brani sequenziali, poi ci sono figure, riquadri, è un ipertesto, perché è un'organizzazione non lineare, grafica di un documento, no? Perché noi possiamo spostare lo sguardo dall'immagine a un'altra, no? non è il libro che inizia insomma in un certo punto e finisce nell'altro, ma ha tutta una serie di componenti. Quindi per lui il computer non è intrinsecamente essenziale al concetto di ipertesto, perché proprio l'ipertesto definisce qualsiasi forma di organizzazione del testo non lineare. Ma dice i computer saranno coinvolti con l'ipertesto, che è parte già della nostra tradizione anche letteraria. Quindi i computer serviranno a ridefinire quest'idea di ipertesto. E questo è il modello che lui aveva in mente, una delle tracce di Xanadu. E quindi Nelson, per dare diciamo realtà a questa sua idea, quindi di una rivoluzione del computer, una liberazione del computer dai vecchi schemi, l'uso del computer per inventare nuovi modi di pensare, l'uso del computer per inventare nuovi modi di leggere, per liberare l'intelligenza rispetto a quella che lui vedeva la disciplina, no, del testo scritto, del romanzo, del libro più che del romanzo, si imbarca in questo progetto che si chiama Xanadu, che è un progetto che lui inizia negli anni 70 e che non finirà mai. Cioè, Xanadu non vedrà mai la luce, però continuerà a svilupparlo, continuerà a scriverne, verrà finanziato da vari attori pubblici, privati, si trasferirà in Giappone a un certo punto proprio per portare a termine questa idea. Però il progetto Xanadu anche a livello immaginario è considerato comunque un antecedente importante del World Wide Web, anche se poi Nelson dirà che il World Wide Web ha tradito l'idea di Xanadu, che l'idea di Xanadu era molto più rivoluzionaria, era molto più radicale rispetto a quello che è stato il web adesso. Quindi lui immagina di poter creare, questo ce ne parla Ricciardi, un modo innovativo di organizzare i documenti, che richiama quello di Bush, una rete globale per lo scambio e la condivisione dei testi e informazioni, che è a tutti gli effetti una sorta di World Wide Web anti-litteram. Quindi è nuovo una macchina astratta, teorica, no? Che poi lui vuole sviluppare. Si tratta di un insieme in cui il documento non è più un'unità isolata, ma al contrario è vive ed è fruibile per le relazioni che incessantemente rivela e produce. Ogni documento poteva essere decomposto in tanti lemmi, per esempio, questi lemmi potevano essere modificati dai link, ognuno si poteva costruire una traccia, no? Come quella di Bush, all'interno di tutta questa serie di documenti, modificarli, rivederli. Quindi era come se questa rete di documenti era continuamente in moto, continuamente rivista, continuamente aggiornata. Quindi in questo senso, in nuce, c'è qualcosa del World Wide Web. Il sistema a rete non può che riferirsi a un universo continuamente mutante e continuamente attivo, ma non per virtù di un meccanismo. Quindi l'idea è che le persone potevano continuamente inserire nuovi documenti, continuamente collegarli ad altri documenti e attraverso questi collegamenti mutare continuamente quello che era la composizione di questa rete. Quindi quello che avete in nuce come idea è appunto l'idea di un archivio globale, no, di documenti in continuo mutamento, in continua mutazione, continuamente rivisti, continuamente aggiornati, continuamente modificati, continuamente linkati dagli utenti. Questo sistema a rete che, come vedremo meglio venerdì, proprio ha la caratteristica principale del sistema a rete, cioè l'auto-organizzazione dal basso, cioè il fatto che la rete si sviluppa senza un controllore centrale che la organizza, ma si sviluppa tramite l'interazione di chi la usa, e quindi sviluppa continuamente nuove forme. Quindi questo è in nuce nell'idea di documento, nell'idea di Xanadu, che era parte del progetto di Nelson di liberare il computer dai suoi usi più conservatori e trasformarlo in una tecnologia di liberazione dell'intelligenza, no, rispetto al formato. Sono molto belli i testi di Nelson, ovviamente è un pazzo, però appunto un pazzo creativo. Allora arriviamo all'ultima pagina, quindi abbiamo visto Bush, poi abbiamo visto Engelbart, ovviamente non è le innovazioni non sono fatte da questi nomi, no? Sono fatte da processi più ampi, però noi li prendiamo come punti fermi, no? Un po' anche per tracciare quella che è l'evoluzione, le diverse fasi di sviluppo delle tecnologie informatiche che cominciano a diventare anche teletecnologie, quindi non solo tecnologie computative, il computer, ma computer connessi in rete. Lo abbiamo negli anni 90. Che succede alla fine degli anni 60? Abbiamo la prima rete di computer sponsorizzata dal Dipartimento della Difesa americano. Negli anni 70 queste reti si espandono, cominciano a diventare anche reti aziendali, reti di business. Nel 1994 l'internet, negli anni 80 c'è anche lo sviluppo dei bulletin board system, quindi reti di computer locali piccole. Negli anni 90, dove stiamo passando adesso, invece internet comincia a prendere quella forma che gli riconosciamo oggi. E come fa? Come la prende questa forma? Proprio attraverso l'invenzione di quella che è solo una parte di internet, ma che noi spesso tendiamo a concepire come se fosse tutto internet, che è il web. Cioè il web è solo una parte di internet, è una delle più recenti. Internet è semplicemente un sistema di protocolli che permette ai computer di collegarsi l'uno con gli altri. Quindi poi vedremo meglio, tutta un'architettura della rete che permette ai computer di interconnettersi. Ma poi internet include diversi programmi e diversi protocolli, no? L'email, la chat, i giochi online, no? Tutte queste cose prima del web esistevano come se fossero separate. Cioè erano diversi programmi che uno installava sul suo computer e poi li metteva in, diciamo, li lanciava, li launch si diceva in inglese, in italiano li accendeva, e ognuno di questi programmi faceva una cosa diversa. Il programma che fino prima del web serviva a prendere i documenti si chiamava FTP, cioè un programma che si chiama Fetch. Quindi come si facevano a trovare i documenti prima del web? Sì, bisognava avere l'indirizzo esatto di dove questi documenti si trovavano nel computer di qualcun altro. Si lanciava il programma, c'era un cagnolino, l'icona del cagnolino che correva, si metteva il titolo e quello trovava il documento. Quindi era un, diciamo, un internet fatto di tanti pezzi, che era diffuso soprattutto nelle università, nelle aziende e diciamo, negli ambienti di ricerca più avanzati, ed era un internet che aveva pochi elementi grafici. Questi elementi grafici arrivano col World Wide Web. E il World Wide Web viene comunemente associato proprio a questa invenzione portata avanti da questo ingegnere inglese che si chiama Tim Berners-Lee, che all'inizio degli anni 90 va a lavorare al CERN. Il CERN sapete che cos'è? CERN sì, CERN di Ginevra. Tunnel, neutrini. Sì, è un centro di ricerca sulla fisica quantistica. E quindi dove hanno questi enormi macchinari con cui fanno questi esperimenti per materializzare le particelle subquantiche, no? Ultimamente no, c'è tutta questa polemica sul neutrino, la velocità, eccetera. Quindi è un centro di ricerca internazionale in cui Tim Berners-Lee lavorava come addetto all'informatica, addetto alla, diciamo, alla manutenzione dell'informatica. Lì racconta come questo centro era caratterizzato dal fatto che arrivavano continuamente nuovi teams, nuovi gruppi di scienziati. Arrivano questi nuovi gruppi di scienziati, ognuno aveva le sue macchine, ognuno aveva i suoi sistemi di documenti e c'era spesso un problema di compatibilità per riuscire a tenere tutte queste macchine insieme. La sua soluzione per riuscire ad avere un modo di collegare tutte queste macchine e tutti questi documenti insieme fu proprio riprendere, diciamo, l'ipertesto, questa tecnologia dell'ipertesto che aveva sviluppato, che era stata sviluppata negli anni 70 e 80 anche da gente come Ted Nelson, che però fino a quel momento era servita soltanto a, per esempio, nei CD-ROM, quindi c'erano questi CD-ROM prodotti in cui c'erano anche degli ipertesti, c'erano anche i primi tentativi di sviluppare la letteratura elettronica basata sull'ipertesto, storie interattive in cui si poteva scegliere fra diverse evoluzioni della storia. Lui prende questa tecnologia dell'ipertesto e la fa diventare una tecnologia di rete. Quindi la trasforma non soltanto in qualcosa che viene utilizzato per fare dei prodotti specifici, come può essere un CD-ROM o un ipertesto, ma un protocollo che serve a unire documenti in tutti i computer che si collegano alla rete. Quindi questa è l'invenzione del protocollo del web che si chiama, che lo usate tutti i giorni, HTTP. Cioè quella cosa che voi leggete quando mettete le pagine, HTTP, non è una parola così, a caso. Cioè quello è il protocollo principale del web, è il web, l'HTTP. Una volta che c'è l'HTTP, quindi il programma che permette di mettere gli indirizzi e di ritrovare anche i documenti sulle varie macchine in cui sono, poi ci manca un altro elemento che è il browser, il programma che verrà, insomma, sviluppato, questa è un'altra storia di competizione, perché poi siamo negli anni in cui cominciano a nascere le dot-com, quindi cominciano a nascere proprio le aziende che sviluppano software per la rete, però una volta che avete HTTP e avete il browser, avete il web. Quindi vedete, questa è la genealogia. Il web, ci dice Tim Berners-Lee in questo libro in cui parla proprio della storia di come ha sviluppato questo protocollo, che si chiama Weaving the Web, The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by its Inventor. Dice che il web è stato progettato non come un programma, ma come un insieme di protocolli. Gli schemi ufficiali rendevano evidente che queste specifiche, che sono tutte sigle che noi oggi diamo per scontati, come URL, HTTP, HTML, che è il linguaggio informatico in cui vengono programmate le pagine web, avrebbero formato una sorta di bus che collegava i differenti tipi di programmi degli utenti. Quindi erano i protocolli che permettevano alle macchine di parlarsi a vicenda, una volta che avessero installato il programma giusto, e con differenti tipi di programmi fornitori di informazione, che sono i server. Quindi dall'accumulazione di questa storia, attraverso quest'altro passaggio, nasce diciamo, una delle parti fondamentali, quella che riceve sempre più, cioè il web sta accentrando tutto, si sta mangiando tutto internet in un certo senso, no? Pensate a come tutti i programmi che prima erano separati si stanno trasferendo sul web. Prima di tutti l'email, No, con la webmail è stata una delle prime applicazioni a trasferirsi sul web, ma anche pensiamo alle chat che prima erano programmi a parte e anche quelle si sono trasferite sul web, i forum che prima erano una parte separata di internet, Usenet, adesso si trasferiscono sul web. Tutto è diventato questo insieme di links, no, che si basa su questo protocollo, appunto il World Wide Web. Questa è una mappa, una delle prime mappe dei links tra i vari documenti su World Wide Web. Anche qui trovate quest'altro tema, che è un'anticipazione del tema della rete della settimana prossima. Internet è un sistema decentralizzato e il web è un sistema decentralizzato. Il web, come l'IP, che è il protocollo di comunicazione usato per il traffico dei dati di internet, è cresciuto proprio perché è decentralizzato. Non c'è alcuna autorità centrale per i siti web, cosicché essi potevano nascere come volevano, spontaneamente. Quindi nel momento in cui si mette a disposizione questo protocollo viene introdotto in un periodo di grande cancan pubblicitario attorno all'idea dell'autostrada dell'informazione, di questa nuova tecnologia a metà degli anni Ottanta, ognuno ha bisogno soltanto di un computer, di un browser per collegarsi a internet e cominciano a nascere pagine web dappertutto, no? All'inizio, queste sono, diciamo, la metà degli anni 90, diciamo, inizio anni 2000, prima del web sociale di cui parleremo meglio dopo. Quindi questa è l'innovazione di Tim Berners-Lee. Ok, io direi che chi vuole andare adesso può andare, chi si ferma, restiamo un po' e parliamo meglio di questa questione facciamo un seminario piccolo a gruppi sulla lezione di oggi, in cui voi magari ogni gruppo può decidere di concentrarsi su una parte della lezione di oggi, di approfondirla e poi riferiamo insieme. Quindi invito a chi deve andare via adesso per poi non disturbare, il resto entriamo in formato seminariale. Beh, vi rimando alla pagina Facebook per vedere i vari video delle dimostrazioni di Engelbart, di Nelson che parla di Xanadu, Vannevar Bush con Nemex e così via. Domande prima di chiudere? Adesso chiudo.